Grazie professore. Abbiamo visto in fondo come la grande storia che ha la Polonia, la storia della città della Polonia, è una storia che fa parte della storia in pieno della storia dell'Europa, e di come invece, come del resto succede anche in Italia, questa globalizzazione delle strutture commerciali e degli stili di vita, il tema della sicurezza eccetera, stia aggredendo appunto anche parte della Polonia. A questo punto col professor Cinà, Politecnico di Torino, torniamo invece a raccontare e a ragionare di Bucarest, quindi della Romania e dei suoi spazi urbani.
Mettiamo presentazione.
Ah no.
Così per andare avanti, giusto?
Anche con la faccia sarebbe
sì. Buonasera, io in questa comunicazione cercherò di rileggere uno studio che ho fatto alcuni anni fa circa la costruzione della città di Bucarest in termini di costruzione dello spazio pubblico di Bucarest, perché in realtà spazio pubblico e città sono due cose che vanno molto molto vicine. Chiamiamo città quei luoghi dove la popolazione non solo sta insieme ma usa spazi pubblici, che qualificano quindi del senso di città un'agglomerazione che senza di essi non sarebbe una città ma sarebbe un villaggio. La storia di Bucarest è il passaggio da questa condizione di villaggio ad una condizione di città, ad una condizione anche quasi metropolitana. E vedremo in questa storia non soltanto il caso di Bucarest, che è unico come unici sono i casi di tutte le grandi città, ma anche una serie di somiglianze con altri casi delle città dell'est, uno dei quali avete appena sentito con l'interessante presentazione del nostro collega polacco. Quindi uno spazio pubblico che va indagato insieme al processo di costruzione della città. Un processo di costruzione che si avvia con già nel XVII secolo con le prime moderate riforme fatte in epoca premoderna dal primo grande fondatore dello Stato rumeno, Costantin Brâncoveanu, che introduce in questa maglia urbana ancora un po' informe il primo percorso che è la spina dorsale della città, il Podul Mogoshoaia, il monastero centrale che diventerà il Palazzo Reale, nuovi centri religiosi e infine quello che sarà chiamato lo stile brâncoveanu, che costituisce il primo momento con cui questo paese guarda alla immagine dell'architettura come si formava in Occidente, e quindi all'architettura rinascimentale, all'architettura veneziana, all'architettura romana, con cui comincia a combinare un elemento stilistico che veniva dall'Oriente, diciamo, turco, bizantino, ancora già turco, sì, e bizantino, con questo ingrediente che è l'ingrediente latino, con il quale peraltro la Turchia, fin dai tempi dei Romani, era familiare ed è rimasta, come sappiamo, molto vicina. Nell'epoca premoderna, quindi, abbiamo un agglomerato che si costituisce intorno ad un mosaico di luoghi di culto, case isolate, palazzi, mahalele, che sarebbero i borghi, come dire, i quartieri dove stanno, che sono identificabili per una certa unità sociale, e dunque con poche polarità urbane, dove non assistiamo alle polarità delle diverse famiglie, dei diversi casati che si contendono il potere come era nel Medioevo in Italia o anche in epoca rinascimentale, dove emergevano alcuni luoghi pubblici che erano la piazza, la Calea, quella strada di cui ho detto prima, gli Anul, che erano i caravanserragli, i luoghi locanda e anche deposito, commercio, e poi i Meidan, che erano ai limiti delle Mahalele, dei quartieri, erano gli spiazzi, gli slarghi indefiniti dove si sviluppava l'incontro al di fuori della casa. Quindi non spazi pubblici strettamente identificabili come tali. La piazza è una parola che significa in rumeno mercato, quindi si stava in piazza quando si andava al mercato. Ciò la dice lunga sul fatto che non esisteva in questo paese la classica triade di tematizzazione della piazza, che era la piazza di Dio, dove stava la cattedrale, la piazza del potere, dove stava il municipio, e la piazza dell'uomo del commercio, dove stava appunto la piazza del commercio, i mercati. Questa triade, che poi nella nostra articolazione europea, perché non è soltanto italiana questa articolazione, si specifica in tante altre sottotematizzazioni della piazza, non ha riscontro in questo paese, che invece trova in una strada, come vedete in questa immagine, di ascendenza figurativa ottomana, trova la sua più diciamo palpabile espressione. Però questa immagine non ci inganni, non era così istambuliota, come direbbe questa immagine, la città, era molto più rurale, era molto più campagnola. Stenterei a riconoscere la Bucarest effettivamente del XVII secolo, che comunque era, come vediamo da queste immagini di un pittore italiano che visse in Romania, era una città di mercati, di una città di legno. Quindi, come nella cultura ottomana, le case erano di legno, tant'è vero che i numerosi incendi la distrussero più volte a fondo, e anche perché in Romania i boschi cominciano un po' più in alto, in Transilvania si aveva poco materiale. Voglio dire, le cave per la pietra non erano molto vicine, mentre invece la Transilvania, che è a 150 chilometri da Bucarest, forniva legno in abbondanza. Dunque ecco qui la prima espressione di spazio pubblico, ma ancora non in senso moderno, ma in senso premoderno, la piazza mercato. Nel tessuto urbano di questo tipo di città, che ruolo avevano i luoghi di culto, che da noi invece sono stati, come abbiamo detto, una delle tre grandi tematizzazioni dello spazio pubblico? Erano dei luoghi accentrati, isolati, che non costruivano contaminazione con il resto del tessuto edilizio. Come li vedete qui in questo disegno, sono non soltanto isolati, sono addirittura cinti da mura o da altre costruzioni, e dunque non aperti alla città e soprattutto non incrostati con il tessuto edilizio, come invece avviene in molti casi nei nostri monumenti religiosi, che sono del tutto inseriti nell'organismo costruito. E quindi fanno tessuto e quindi concorrono a unificare l'uso dello spazio pubblico. Qui vediamo questo fenomeno in tutta la sua estensione, in tutta la sua città, con in basso a sinistra in evidenza l'immagine in questa plumbuizza biserica che chiarisce bene la maniera di isolarsi dal tessuto urbano della Chiesa ortodossa, che in quanto tale produce frammentazione invece che continuità, e rende ancora più difficile la produzione dello spazio pubblico. In sostanza, ancora nel primo Ottocento abbiamo una città-villaggio non ancora dotata di questo strumento di costruzione urbana. Quando, a partire dal 1931, con un nuovo apparato regolamentativo, una sorta di costituzione promulgata nel paese sotto la dominazione russa, ma anche con una strana associazione con il protettorato turco ancora vigente. Con questa sorta di nuova Costituzione vengono introdotti tutta una serie di nuovi istituti che fondano la città moderna, che riguardano l'articolazione istituzionale, appunto, le camere, che riguardano la formazione, la invenzione dell'università, la invenzione della lingua rumena, si comincia a parlare e a scrivere in rumeno, e quindi si comincia a identificare il profilo di una nuova identità. Intorno a questa nuova identità si costituisce lo spazio pubblico in senso moderno propriamente detto. In questa immagine vediamo una sorta di gouache di questa associazione di spazi pubblici distribuita su tutta la città e che si costituisce sia negli spazi vuoti che negli spazi pieni. Quelli che sono messi in evidenza sono evidentemente edifici di interesse urbano, di interesse generale, che costituiscono nodi, fuochi formali e funzionali della città, in quanto tale spazio pubblico. Gli autori di questa costruzione sono naturalmente le élite sociali, che in parte parteciperanno all'epopea risorgimentale, in parte faranno parte dell'ala conservatrice che a tale processo si opporranno, ma comunque da tutte le parti, per esempio, la questione della lingua nazionale è sposata come un obiettivo di mobilizzazione in via della costruzione dell'identità del nuovo paese. Quale città costruire capace di raccogliere questa identità? Qual è la cassetta degli attrezzi attraverso cui possiamo costruire questa città? Come in tutte le esperienze che abbiamo visto in giro per il mondo, la cassetta per gli attrezzi è quella di fare le case, fare le strade, le infrastrutture, i servizi, queste cose qui. Un po' simili dappertutto, con alcune specificità, per esempio nel caso di Bucarest, una specificità è la cosiddetta casa vagone, cioè la densificazione del centro storico, quello che abbiamo visto addensato al centro nelle precedenti immagini, la densificazione con l'inserimento di nuova edilizia fra quella esistente, perché questa città-villaggio era una città fatta di case isolate, ex o ancora agricole, all'interno di un piccolo fondo dove c'era l'orto, un giardino e così via, quindi veramente un'immagine molto rurale che deve diventare urbana, e per diventare urbana si deve densificare, e quindi da questo tessuto di edilizia sparsa si passerà al tessuto di edilizia a isolato compatto tipico delle nostre città. Dunque gli isolati con i fronti esterni all'isolato continui, come li abbiamo appena uscendo da questo edificio in tutta la Bologna storica. Per arrivare a questo, il dispositivo della casa vagone, cioè di quell'edificio che si attesta lateralmente sulla strada e si spinge sul lotto interno con una serie di stanze messe in fila a salsicciotto, o se volete come gli scompartimenti di un treno, come i vagoni, è raggiungibile dall'esterno, dal cortile. Questo è un primo nucleo di densificazione, ma anche di speculazione edilizia, che avviene nella prima metà dell'Ottocento e che poi raggiunge gli esiti figurativi che stiamo per vedere. Ecco un'immagine, stiamo parlando di una casa di un privato, ma già nel suo vestirsi con questa immagine eclettica, classicheggiante, si vuole dotare di un carattere, di un'immagine che dialoghi con la strada. Le case di prima non dico che fossero indifferenti alla strada, ma stavano all'interno, non si affacciavano, non avevano il problema di mostrare la dignità, l'elevazione, la importanza figurativa. Qui invece si comincia a guardare lo spazio pubblico che è la strada e a rifletterlo. sono i primi segni dello spazio pubblico. Ma poi quelli più importanti sono i viali, i parchi, le piazze, questa volta delle piazze vere e proprie, tra cui le piazze del re, le piazze della cittadinanza, e non solo gli spazi aperti, ma anche gli spazi della nuova socializzazione. I caffè, i circoli, i teatri, le biblioteche sono una fertilizzazione del tutto nuova, del tutto originaria, da cui questo paese è tramortito, è ubriaco, non riesce a credere a tutta questa novità che arriva alla possibilità di diventare veramente una piccola Parigi, come diceva il mio collega Elisei. In tutto questo fervore di iniziative avviene la fondazione dello spazio pubblico. E questo si riflette intanto a cominciare nel centro storico, dove vediamo le antiche immagini del bizantino e dell'ottomano meticciarsi con le immagini che vengono da Parigi. E stranamente loro ricevono dal neoclassicismo che viene da Parigi le istanze classicheggianti che venivano dall'Italia, dalla Grecia, che loro avevano a 100 km più sotto a momenti, e che invece importano dall'Occidente. La classicità gli arriva non da sud, a cui loro erano connessi da vicino, ma gli arriva addirittura attraverso 1000 anni di viaggio dall'Europa dell'Occidente, e la troviamo qui, e la troviamo in queste strade che per la prima volta possono chiamarsi strada in senso stretto, e cioè luogo dove le case esprimono il loro rango, luogo dove il rango esprime la capacità del mercante. La nostra casa medievale, poi rinascimentale, la nostra città medievale rinascimentale si basa su questa elencazione di unità abitative dove ciascun proprietario esibisce la nobiltà di questa casa. E questo confrontarsi già è in sé un prodotto di spazio pubblico, perché la strada che sta dentro è lo specchio di questi due, di queste due realtà a confronto, i due lati della strada. Ma questa nascita della strada avviene però in una maniera diversa di come è avvenuta da noi. Avviene attraverso una come si può dire, una vestizione di questa strada in termini formali importati, attraverso una costruzione un po' di Lego, di pezzetti che vengono da fuori e vengono montati insieme. Devo dire che la Romania ha una enorme capacità di assimilazione di questi importi, assimilazione di queste culture esterne, è capace di rifondarle e di metterle insieme in quello che poi verrà chiamato lo stile franco-balcanico, un po' dal trucco pesante, però per noi architetti che ci piacciono anche le cose brutte in architettura, molto affascinante. Ed ecco qui una serie di strade che vi dà un'idea di questa città di pietra che comincia a sostituire la città del legno. Classicità ed eclettismo si mischiano anche al senso di popolare e regionale di cui erano espressione appunto le figuratività legate alla tradizione ottomano-bizantina. C'è un intreccio di linguaggi che ritroviamo qui in una immagine di una cartolina illustrata che ci rende veramente perplessi. Non si capisce se siamo in un incrocio di Santa Fe nel New Mexico, con tutte queste insegne messe davanti dove potremmo leggere McFarlane and Sons, e invece leggiamo drogherie, cioè non in romeno ma in francese. E soprattutto il francese, ma si trovano anche insegne in tedesco, in italiano, in inglese a quell'epoca. Quindi una città che si rinnova all'insegna del multiculturalismo, all'insegna dell'internazionalismo, in quella che poi potremmo chiamare una sorta di primo rinascimento di questa città. Il regolamento organico fonda, come dicevamo, questa nuova idea di Stato e di identità, e le sue espressioni figurative sono quelle dell'eclettismo, dello storicismo, il ricorrere con una certa timidezza ancora alla propria storia e soprattutto del nazionalismo. Il paese si interroga su come fondare questi obiettivi di acculturazione del paese. In parallelo, naturalmente, si svolge tutto un altro discorso, che è il discorso della modernizzazione nuda, cruda, tecnica e ingegneristica, delle infrastrutture, che però anch'esse non costituiscono soltanto elemento funzionalista, elemento di servizio, ma si costituiscono come elemento di spazio pubblico. La hall della stazione, della nuova stazione di Filaret, che è stata la prima, o della successiva Gare de Nord, sono stazioni dove si incontrano le nuove personalità del paese che vogliono mutuamente riconoscersi il nuovo rango acquisito. E così anche c'è il via a tutta una sequela di monumenti che cominciano a scandire le diverse tappe di definizione della nuova, del nuovo spazio pubblico. Abbiamo il Circuito Militare in alto a sinistra, il Ministero delle Finanze, ambedue architetti francesi, in alto a destra, in basso a sinistra invece due edifici rumeni di un architetto rumeno. Tutti gli edifici di gli architetti di questa epoca hanno studiato all'École des Beaux-Arts di Parigi e lo dimostrano ampiamente, con questa eccedenza di gloriette, queste sommità un po' a tempietto in alto, si chiamano gloriette, che a Parigi venivano usate con una certa parsimonia, qui invece ci danno dentro con molta enfasi, come anche in questo Ateneo romano, che è la casa dell'opera della città. Oppure questo veramente bello palazzo della Patriarchia, costruito sempre da un rumeno che ha studiato a Parigi e che è stato poi anche per molto tempo la sede del Parlamento rumeno, che oggi invece si è trasferito alla Casa del Popolo, facendo a mio avviso un macroscopico errore di cui vi dirò più avanti. Ma vedete in questo caso la bellezza e il nitore di questo neoclassicismo un po' Luigi XV, che istituisce veramente un nuovo volto per una città che si identifica completamente, platealmente con la cultura dell'Occidente, perché vuole allontanarsi velocemente dall'abbraccio della cultura orientale, venga dalla Turchia o dalla Russia. Non insisto, giusto per farvi vedere queste immagini perché dobbiamo andare più in fretta, ma potete vedere anche qui il rango e l'acquisizione, lo status raggiunto dalla città anche in termini strumentali, come sono questi bei grandi magazzini o questo passaggio alla francese, uno delle decine di passaggi che si costruirono a Bucarest in quel tempo e che adesso sono quasi tutti scomparsi. La Calea Victoriae, come ho detto, era la spina dorsale su cui si concentrava il grande spazio pubblico. Vedete la folla di persone che la frequentava, ce ne sono altre in cui questa enorme folla deve contendere lo spazio all'affollamento delle macchine, che comincia a diventare negli anni 30 consistente. È una strada così sinuosa perché seguiva il tracciato della strada medievale che tagliava in due da nord-sud la città e sulla quale si affacciano alcuni dei monumenti più importanti, anch'essi, vorrei sottolineare, soggetti e operatori della costruzione di spazio pubblico. Questa è la cassa di risparmio dove la borghesia trovava identificazione. Questa invece è una visione più indietro dell'immagine della Calea Victoriae. Siamo qui nel primo volgere della metà dell'Ottocento, ancora l'edificio che avete visto prima non era stato costruito, e qui abbiamo ancora un'immagine di quella che fu, che poté essere la città bizantina prima di cominciare a essere sostituita dalla città in pietra che vediamo adesso. Però quella città bizantina aveva questa altezza, questo ritmo, questa portata, questo podul, il nome della strada, che significa anche legno che si mette a terra per fare il ponte. Podul significa legno, ponte, strada. È stato poi pavimentato con qualcosa di più stabile soltanto nella seconda metà dell'Ottocento. Fino allora c'era legno e fango. I caffè sono anch'essi luoghi di grande produzione dell'incontro pubblico, caffè letterari, caffè artistici, caffè dove piuttosto si incontravano i commercianti, gli uomini d'affari e così via. C'era una grossa specializzazione. Il nome di città piccola Parigi non era affatto abusato. La piazza del Teatro Nazionale, con in fondo in fondo a sinistra quello grande, l'Hôtel Anglais, è una delle piazze centrali, delle piazze maggiori, forse la più bella di Calais Victoriae, soltanto che adesso è priva di questo teatro nazionale che vediamo a destra, che verrà sostituito, come vedremo. Un'altra grande piazza è questa dove si affaccia l'Athénée Palace e che oggi ha due nomi. E questa piazza è la sola che io conosca al mondo, che io conosca, che ha due nomi. Piazza Enesco da una parte, dove si affaccia l'Ateneo Roman che abbiamo visto poco fa, e poi Piazza della Rivoluzione davanti dalle fondazioni reali, alla biblioteca, dove si svolsero i fatti del 21 dicembre dell'89, della rivoluzione contro Ceausescu, che depose poi Ceausescu, e quindi hanno voluto mantenere questi due nomi come una rinforzo di identità di questo spazio pubblico. L'immagine che vedete in alto a destra, come l'avrete riconosciuta, è la Ferrara mostratoci nel dipinto Le Muse Inquietanti di De Chirico. Siamo nel 1918. L'ho messa qui perché negli stessi anni in cui succede quello che vedete nella foto in bianco e nero, gli architetti italiani, gli uomini di cultura, cominciano a lamentare la perdita della città. Le Muse Inquietanti stanno lì a chiedersi a che cosa servono questi enormi spazi che sono diventati vuoti in questa città che tanto fortemente li ha voluti e che adesso tanto facilmente comincia ad abbandonarli. È l'epoca in cui l'urbanizzazione e la modernizzazione ha portato alla, vedete sotto, motorizzazione. La motorizzazione ha cambiato completamente il modo di usare le piazze e noi quindi cominciamo a inquietarci come le muse sul loro destino. Bene, questa inquietudine non c'era assolutamente a Bucarest, che invece era pervasa da una frenesia, da un ottimismo sul luogo pubblico che non sentiva, che non aveva dubbi. Perché? Perché la costruzione di questo spazio pubblico avviene in una chiave, come potremmo dire, soltanto funzionalista. È la piazza dove tutte le funzioni del moderno cominciano a raccogliersi e a rappresentarsi. Non sono tanto i corpi sociali nella loro distinta caratteristica e rappresentanza che trovano espressione nella piazza, e cioè una volta artigiani, corporazioni oppure associazioni, poi sindacati, poi circolo cacciatori, poi piazze reali, poi grandi padri della patria. Tutto questo distingueva le piazze che siamo abituati a vivere noi. In questo caso invece la piazza ha portato dentro subito tutto un pacchetto di istruzioni per l'uso della piazza, che era omogeneo per tutte le piazze della città. Era la piazza della modernità, che ha omogeneizzato anche le nostre piazze. Quindi In questo spazio pubblico siamo ancora nella stessa piazza, quella che si chiamerà della che si chiama oggi della Rivoluzione. In questo spazio pubblico, mancando questa stratificazione storica dei significati della piazza e dei portatori di interesse e dei corpi urbani e corpi sociali che rappresentavano questi interessi, non si evolverà dunque una cultura della piazza sufficientemente forte da essere capace di gestirne il cambiamento. Lo vedremo appunto nelle trasformazioni recenti. Ma ancora nel secondo Ottocento vediamo come questo luogo pubblico prende le forme, per esempio, in una grande croce di boulevard, e poi ci saranno tanti altri boulevard, un po' che ricorderebbero la Haussmann di Parigi, lungo i quali appunto le nuove promenade, i nuovi viali istituiscono le linee portanti dello spazio pubblico. Qui vediamo la rete di nuovi boulevard costruiti nelle varie epoche, o anche la rete delle infrastrutture di parchi che vengono costruite nella città senza risparmio di energie e di investimenti. Qui vediamo vicini uno all'altro un grande parco del secondo Ottocento, Parco Carol I in alto a sinistra, e un grande parco invece degli anni Sessanta di epoca socialista. Con l'avvento al cavallo del Novecento la ricerca dell'identità comincia a essere insoddisfatta rispetto all'aver trovato l'identità mutuando tutti questi valori dall'Occidente. Si comincia a chiedere come produrre identità attraverso i propri valori, qualcosa che appartenga a loro stessi. E la ricerca quindi si rivolge al regionalismo, si rivolge al vernacolo, all'architettura rurale. E la tradizione diventa l'opzione principale per poter ritrovare la vera identità, soltanto che non si poteva rinunciare completamente al confronto con l'Occidente, che invece prometteva e mostrava i termini di una innovazione trascinante a cui non si poteva resistere. Il paese dunque sceglie questa via di una, composizione fra tradizione e innovazione, e le fonti sono quelle che verranno chiamate del neo-rumeno, cioè l'architettura brancoveana, che comincia a ispirare questo tipo di architetture, che sono architetture in stile cosiddetto neo-rumeno. Vedete, sono un po' leggerine alcune, ma altre sono abbastanza pesanti, ma corpose e non gratuite, hanno una loro interessante coerenza. Qui vedete le opere invece di italiani che vivevano a Bucarest, in alto di Giulio Magni, in basso invece la casa per i funzionari del Ministero delle Finanze, progettata da un architetto rumeno, ma realizzata da una società italiana, Geniale Fabbro, che realizzò mezza Bucarest con grande investimento di energia imprenditoriale. Qui sono sempre edifici romeni rappresentativi appunto di questa epoca di felice connubio fra tradizione e innovazione, e come la città comincia a ritessere nuove immagini anche planimetricamente, che portano dall'antico ritaglio della lottizzazione al nuovo ritaglio della città moderna, e quindi le grandi strade, i grandi boulevard che segnano le matrici compositive, anche in questo caso la riqualificazione del piccolo fiume che attraversa la città, le matrici strutturali, infrastrutturali e compositive di questa innovazione. La modernità negli anni 30, l'architettura moderna, ulteriormente introduce il nuovo spazio urbano, ma sempre aderendo al carattere europeo della spazialità, quindi all'invenzione di spazi dove la questione funzionale primeggia sulle altre questioni. Qui scorro velocemente, queste immagini potrebbero sembrare delle trite architetture ad un primo sguardo, delle trite architetture moderniste, in realtà sono espressione di eccellenti qualità architettoniche che danno molto valore allo spazio urbano su cui si affacciano, fino a produrre, come vedete, eleganti soluzioni anche d'angolo, a produrre strade e spazi urbani con una teoria di architettura moderna che non ha uguale nel resto dell'Europa. Non abbiamo in Italia delle strade bianche, quelle che Le Corbusier diceva quando le cattedrali erano bianche. Abbiamo una infilata di cattedrali bianche con il purismo dell'architettura moderna, e anche poi in basso vedete architetture di tipo popolare che veramente meritano da sole, soltanto per queste, un viaggio in questa città. Vedete, noi siamo stati un po' disabituati dall'architettura socialista ad apprezzare questo tipo di architettura, però se la vedessimo con più calma, con più cognizione di causa, ne sapremmo apprezzare la qualità. Nell'epoca degli anni, nel 48, è l'avvento del comunismo che cambia tutto questo, cambia pagina e introduce una visione che sulla carta è una visione progressista, perché inventa quadri insediativi evoluti, innovativi, comprensivi di come dire, una visione umanista dell'uomo, che riserva spazi, servizi, aree libere, parchi, alloggi a tutti, e che poi nella sua espressione materiale, come sappiamo, avrà un esito molto diverso. Qui vediamo la cosiddetta La Pravda romena, che invece in questo caso si chiama, scusate un momento di amnesia, non mi viene il nome del quotidiano del partito, no, Palazzo Scintilla, c'è scritto qui, l'organo del partito si chiamava Scintilla, e il quartiere Berceni che si trova a sud. Vedete le due immagini molto rigide e al tempo stesso ammiccanti a un certo eclettismo del primo socialismo, quindi quartieri socialisti nella prima fase di tutto rispetto, di grande interesse formale e anche funzionale, ma che poi si riempiranno sui lati, come vediamo, ecco, una grande profusione di parchi che arricchisce la città, ma vedete qui la cosiddetta Villa Diese nella teoria dell'architettura dell'Europa dell'Ovest, che però non è sempre Radiesi, perché le strade urbane si riempiranno di queste dighe di edifici che toglieranno ogni profumo allo spazio pubblico, fino ad arrivare al devastante intervento di Ceausescu nel centro della città, che demolisce 240 ettari, quasi il doppio del centro storico di Bologna. La parte rossa che vedete qui messa a confronto del centro tutto all'epoca, per costruire questa città, la città della autocelebrazione del partito, per la quale lui si ispirò al Kim Il-sung coreano. Vedete qui queste incredibili architetture eclettiche ancora negli anni Ottanta. Le chiese naturalmente vengono o demolite o traslate o nascoste dalla nuova architettura, e tutto questo naturalmente produce le devastazioni non soltanto materiali ma anche morali e culturali che conosciamo. Dopo l'89, dove sta andando la città in termini di spazio pubblico? Sembra che lo spazio pubblico per l'eccellenza sia divenuto il mall, il tempio del nuovo scambio. Si scambia dove si consuma. Sta succedendo un poco da noi, ma con un poco di autocritica. Qui autocritica non ce n'è. Mentre invece abbiamo qualche piccola esperienza di recupero, per esempio questa bella libreria Carturesti nel centro di Bucarest, e tante altre cose che possono ascriversi all'agenda del positivo. All'agenda del punto interrogativo ascriverei invece questi recuperi sempre all'insegna del vetro. L'architettura non si sa più come recuperarla se non attraverso delle grandi vetrate che dovrebbero dare trasparenza, dovrebbero dare condivisione, e invece sono dei bunker vetrati che segregano ancora di più. Questi sono i grandi quartieri come li vediamo oggi, E adesso nel 2007 la città rientra nella Europa e vorrebbe rinnovarsi. Peccato che guarda i monumenti soltanto come set delle propagande delle nuove città che sorgono al suo esterno. Vedete la immagine in basso, è un'enorme propaganda davanti al Palazzo Reale. Stabilite voi il tipo di rapporto fra i due che viene fatto. E tutto ciò rinvia a questi sogni di città americana, dove è tutto ben calibrato, un'idea di abitare del tutto avulsa dalla città europea, e si guarda invece ad un modello con la sua downtown che non ci è familiare e ci porta lontano dalla nostra centralità. Ci sono dei punti di resistenza, per esempio il recupero delle aree centrali in molte città della Romania, ne abbiamo visto un esempio anche poco fa, è molto interessante. Ci sono gli studenti che cercano di entrare dentro i vecchi quartieri di Ceaușescu per rivitalizzarli, ci sono, ma è troppo poco, e quindi è dagli abitanti che ci si aspetterebbe un forte impulso verso la riconquista di questo spazio pubblico. Chi di questi abitanti? Tutti, ma gli artisti in particolare hanno un ruolo particolare, e concludo con questo, per farvi vedere come stanno tentando di farci riflettere su questa nuova città attraverso il tentativo di farci ridere e temere l'alleanza fra spazio del potere politico e spazio del potere religioso, oppure farci giocare e digerire la grande disastrosa costruzione del Palazzo del Popolo, oppure farci smontare e rimontare questa portabile città frontale lungo i viali che un tempo sarebbero stati belli, oppure farci cercare un senso ad una città e a nuovi significati per una città che dobbiamo rimparare a usare, e con essa i suoi spazi pubblici. Grazie.
Grazie professor Cinà.